A questo punto chiuderei il primo giro, fermo restando poi ovviamente la possibilità di Simone di dare delle risposte alle sollecitazioni, con il dottor Claudio Biancalana di Agid.
Sì, buonasera a tutti. Dunque, in questa sede rappresento Agid, ma in realtà ho lavorato ormai da quasi 10 anni, per quasi 10 anni ho lavorato per Regione Lazio, da cui ho vissuto da tecnico, da architetto software, io ho una strazione da informatico, ho vissuto appunto quello che è stato definito da Agid sin dal 2005, poi con una rettifica nel 2008 quando si parlava di registro SIGA e quant'altro. Quindi mi sono trovato da un anno, da poco, insomma, dall'altra parte della barricata e sto vedendo effettivamente cosa significa scrivere delle linee guida ed avere un impatto importante non solo nella piccola realtà, che poteva essere quella regionale, ma qualunque cosa venga scritto, quelle poche righe, quel piccolo documento di transizione che è stato scritto a luglio dell'altro anno, possa aver poi avuto un impatto così importante appunto in termini di. Come diceva il dottor Fuligni, in termini di risorse, le quali appunto devono essere pianificate per poter traghettare la realtà dello stato dell'arte verso quelle che sono questo stacco, secondo me, importantissimo che doveva essere fatto con le attuali linee guida. Mi sento di dire che nelle linee guida di transizione si parla appunto di dismissione delle porte di dominio nella logica in cui si tenta di fare un'operazione a basso impatto in termini appunto di conseguenze che possono appunto stare all'interno dell'infrastruttura, sia in termini organizzativi che in termini appunto di sviluppo di risorse. Questo perché le porte di dominio, l'idea è quella di dismetterle innanzitutto in una logica incrementale iterativa, per dirla alla Larman, tale per cui ogni servizio nuovo debba ovviamente seguire le nuove linee guida e co comunque le modalità di comunicazione senza strumenti di prossimi. Attualmente la porta di dominio possiamo dichiarare che sia un proxy di applicativo, insomma, niente di più, poiché mancando il registro SIGA non possiamo dare nessuna visibilità a quello che era l'accordo di servizio, anche all'abrogazione dell'articolo 58 del CAD. Quindi l'obiettivo è stato quello di dare delle piccole indicazioni, delle indicazioni importanti, ma comunque che avessero, diciamo, un aspetto di minimo impatto per poter attraversare il guado. Per quanto riguarda gli aspetti più tecnici, io sono un informatico, e posso dire che c'è stato un lungo dibattito nella decisione su quali possano essere appunto le tecnologie abilitanti di questo nuovo modello. Il dibattito era appunto preservare il mondo legacy, cioè, o meglio, il mondo di ciò su cui siamo stati abituati a lavorare e su cui esistono delle tecnologie importanti, cioè quello che è stato menzionato da Simone come il mondo SOAP, e ciò che effettivamente dicotomicamente viene considerato l'antagonista, ma in realtà che sarebbe appunto il paradigma REST. In realtà, secondo me, io peraltro ho una provenienza accademica, secondo me il discorso va visto come viene appunto discussa la realtà dei microservizi, attraverso il diagramma Scale Cube, no? In cui è un diagramma, uno spazio vettoriale a 3 dimensioni in cui si stabilisce sostanzialmente i livelli di scalabilità che poi possono essere comunque mappati metaforicamente in qualunque contesto applicativo. Nell'asse X abbiamo la scalabilità di replicazione, quindi io replico la mia conoscenza da un mondo monolitico a un mondo replicato. Nell'asse Y c'è una separazione di servizi, quindi io frammento il servizio e tento di granularizzare i servizi. Nell'asse Z invece ho una partizione di dati, quindi nel dominio posso appunto spostarmi sui dati. Quello che accade appunto non è più una visione CRISP, cioè non è più una visione o 0-1, ma possiamo spostarci all'interno di questo spazio tridimensionale in modo omogeneo. Questo perché sostanzialmente l'idea è trovare una soluzione che possa andar bene sia in qualunque tipo di contesto, sia dal punto di vista tecnologico, quindi attraverso una possibilità da parte dell'amministrazione di scegliere una o l'altra tecnologia, che poi vedremo sono declinati nei profili, e sia dal punto di vista, diciamo, più strettamente semantico, che mi possa appunto portare in un modello di comunicazione più compiuto. Queste linee guida sono state concepite, come vedrete, non avete visto ancora perché ci sono solamente i primi due capitoli che sono, dal mio punto di vista, hanno uno scopo divulgativo. Cioè noi dobbiamo dire dove ci muoviamo, abbiamo dato una direzione, quali sono le tecnologie abilitanti, ma effettivamente non abbiamo detto nulla di come pragmaticamente si fanno le cose. Abbiamo preso un po' di tempo sostanzialmente, ma durante l'estate ci lavoreremo, sicuramente a fine dell'estate dovranno uscire queste linee guida in cui dovremo dare delle indicazioni pragmatiche. Io da tecnico quello che desidero è, e tenterò nel gruppo di lavoro di spingere verso questa direzione in quanto AGID, ma ovviamente è un desiderata. Da tecnico io vorrei vedere dei documenti in cui, avendo dei parametri precisi su quello che devo fare, senza spiegarmi che cos'è il REST, che cos'è SOP, perché sono, diciamo, discorsi che se uno legge qualunque libro, qualunque testo di stato dell'arte può trovare, deve effettivamente trovare una soluzione. Quello che viene definito in letteratura un design pattern. Il pattern come definizione è stata, la definizione di pattern che è stata data nelle linee guida è leggermente diversa da quello che troviamo in letteratura, però quello che intendo dire è come, diciamo, modello di implementazione è proprio trovare un problema classico di quelli che si affrontano all'interno di una comunicazione, e da questo punto di vista posso dire che stiamo facendo uno scouting fra le varie amministrazioni. Ci tengo a dire, apro una parentesi, tutto ciò, il lavoro che stiamo facendo, l'obiettivo, sebbene possa trasparire il contrario, è tentare di capire quali sono i problemi reali. Verificare effettivamente ciò che è stato fatto di buono e ciò che non andava bene nel modello SP COP del 2005. Fare delle interviste direttamente alle pubbliche amministrazioni e calare, diciamo, vedere i problemi, capire appunto quali sono i pattern che sono stati individuati e come sono stati risolti internamente, per poi rifattorizzarli e tentare di mettere a fattor comune questa esperienza all'interno del documento. Quindi questo documento avrà sicuramente delle caratteristiche matriciali in cui ci saranno scritte: queste sono le tecnologie abilitanti, questi sono i problemi, i casi d'uso che affrontiamo all'interno delle pubbliche amministrazioni, e queste sono delle tematiche orizzontali, quali ad esempio, una fra tutte, la sicurezza, su cui avremo un focus particolare su un documento, comunque un appendice che farà effettivamente verticalizzerà per il tema che riteniamo molto importante. In questa matrice, avendo definito tutti questi parametri, dovremmo trovare la soluzione, quindi ci saranno effettivamente un perimetro molto ristretto sul quale poi noi ci potremo muovere per poter implementare e dare effettivamente sia un movimento tale per cui l'amministrazione è in grado di decidere come implementare e fare le cose, cosa che non andava, era il limite forte di SP COP del 2005, e sia di decidere effettivamente la tecnologia che è più affine in termini di competenze e risorse all'interno dell'amministrazione.
Grazie mille.